Buongiorno a tutti e benvenuti, buon anno, avete visto che bella sala per festeggiare l'anno nuovo e quindi grazie sia al dottor Cavassi sia al dottor Cataluccio per la loro ospitalità e dunque ricordo come sempre che facciamo una pausa verso le 11, che potete scendere lungo via Piranesi verso il semaforo c'è un barettino aperto per il caffè e che tutti i materiali come sapete vengono caricati sul sito e che se ci sono difficoltà di scaricamento soprattutto per gli audio come è capitato a qualcuno ce lo dovete segnalare e cercheremo di risolvere la faccenda. Quindi buon lavoro e lascio la parola a Simone.
Grazie, buongiorno, mi sentite bene? Arriva dappertutto, sì? Se ci sono problemi segnalatemeli, se non sì, capita che non sentite bene, perché io non sono in grado di sentire quello che sentite voi. Direi nessuno è in grado di sentire. Allora, io comincerei toccando alcuni punti dell'ultimo incontro, dell'incontro prima di Natale, diciamo così, di dicembre, per metterci sull'avvio, perché oggi lasceremo Platone e dovremo muoverci con le nostre gambe, che già è terrificante da dirsi, no? Allora, cerchiamo di ricordare a tutti noi alcuni passaggi che mi sembrano utili da ricordare e importanti. Il primo, direi, la nostra lettura delle leggi di Platone come una sorta di grande archeologia della preistoria e della protostoria. nell'ottica di Platone, per quello che Platone, uomo del suo tempo, poteva appunto conoscere e sapere. Qualcosa abbiamo detto come una sorta di divinazione retrospettiva, perché questa è un'espressione di Platone, oion manteia, leggere che cosa è accaduto nel passato per fare profezie relative al presente e al futuro, ma è quello che stiamo facendo qui, L'attualità di Platone è sempre impressionante. Noi stiamo facendo una sorta di ricostruzione del passato per ottenere una profezia del presente e del futuro. Quello che interessava Platone, e questo era palese insomma, era di leggere o iscrivere la democrazia ateniese in tutti i suoi meriti, ma soprattutto in tutti i suoi difetti, in tutte le sue tragedie, di leggerla reiscrivendola, diciamo così, iscrivendola in questo passato, cioè come conseguenza ultima di questo passato, come luogo, diciamo così, dove le minacce che già si manifestavano nel mondo passato della trasformazione, del continuo modificarsi delle cose umane e soprattutto, ricordate, della continua degenerazione. Continuamente la vita è rinnovamento e degenerazione, e la degenerazione conduce alla stasis, l'orrore per Platone, cioè alla guerra intestina, che poi sappiamo è guerra intestina di tutti contro tutti, dirà la modernità, memore di Platone, ma è anche la guerra in interiore homine, no? Anche nell'uomo, nell'interiorità dell'uomo c'è una guerra, una stasis continua. Ecco, la democrazia ateniese è letta da Platone come il punto d'arrivo tragico di tutta questa vicenda. E noi naturalmente dicevamo, provenendo a nostra volta da questa storia tragica, in che misura questa profezia di Platone ci tocca, no? ci inquieta, ci mette in discussione. Ecco perché il problema platonico di tornare da capo, di operare una renovatio, di riprendere il bandolo dell'origine perché la cosa non andasse a finire come è andata a finire. E perché fosse possibile un'altra comunità umana, un'altra città umana, un'altra storia umana. E noi aggiungevamo, questa è anche la lettura di Nietzsche, no? La lettura di Nietzsche è esattamente questo, ritrovare il bandolo dell'origine per comprendere la décadence, per comprendere il processo di decadimento. Tutto questo noi l'abbiamo letto poi andando, diremo così, persino alle spalle di Platone. Certamente Platone ci ha aiutato moltissimo a comprendere le origini della civiltà greca, ci ha dato delle informazioni, delle aperture, ma vi ricordate, servendoci del grande Echeni, noi siamo riusciti in qualche modo a costruire un preliminare mondo dell'archè, del principio, di cui Platone non poteva avere molta notizia, no? Che era stato o dimenticato o trasfigurato nelle figure della sapienza greca. E abbiamo quindi letto il libro di Echeni, Dioniso, e soprattutto il suo, no, tutto il libro no, è una cosa enorme e certamente non si poteva fare qui, ma il preludio a Cnosso, che è come dire la civiltà greca ha il suo preludio, la sua origine più antica nella civiltà cretese, cosa che Platone sapeva ma che nello stesso tempo trasfigurava nei suoi miti, nei suoi racconti. E qui sulla civiltà della vita abbiamo fissato tre elementi sui quali, ecco, è importante tenerli presenti e quindi insistere, che ora elenco. Primo elemento della civiltà cretese rianimata, diciamo così, dallo straordinario, incredibile lavoro di Echeni. Il primo elemento è quello di cui poi ieri si è parlato tanto, la vita eterna, la zoè, o meglio il rapporto tra bios e zoè. Tra vita individuale che conosce la morte e tra vita eterna che non conosce la morte. Ieri pomeriggio ci siamo scannati per un pomeriggio nella sede di Mecri su questo argomento, no? che ci accompagna, che evidentemente ci tormenta. Secondo punto, per me ancora, come dire, non dico più importante, una sciocchezza, ma altrettanto importante, ecco, diciamo così. Il secondo elemento è la natura estatica del gesto. La ecstasis del gesto, adesso ne dirò ancora qualche cosa. E il terzo punto, sul quale invece non mi fermerò per niente, è la funzione civilizzatrice del miele come mondo che ha precorso il mondo della vita. Ecco, questo non ci interessa qui ricordarne le cose che già si sono dette la volta scorsa. Allora,
Lasciamo da parte Bios e Zoe, il problema del rapporto tra la vita individuale in quanto incarnazione di una vita eterna che vive nella continua trasformazione e metamorfosi del Bios, sicché la morte è solo un passaggio per nuova vita, eccetera. Questo l'hanno detto tutte le culture megalitiche, tutte le culture più ancestrali che noi conosciamo, no? La morte non è la fine della vita, anzi è il transito per la vita, per il rinnovarsi della vita. Vedremo come dovremo farci i conti anche noi, ma a me interessa qui ricordare alcune cose fondamentali sulla natura del gesto, perché lì veramente Querini dice alcune cose che di solito si dimenticano, insomma, o che non sono entrate nella communis opinio, che non fanno parte del bagaglio di ovvietà nelle quali noi viviamo, tutti viviamo nelle ovvietà, naturalmente. E questo tema poi si congiungerà, una cosa mi appare adesso in questo momento, questo tema della estaticità del gesto si coniugherà e si congiungerà con un altro punto che stamattina è molto delicato, e che sul quale dovremo fermarci per quanto è possibile, perché è a sua volta un tema molto ampio, che è la strategia dell'anima di Platone, ma ci arriveremo appunto nel corso della mattinata. Che cos'è l'estaticità del gesto? È una cosa così ovvia che quando uno te la dice rimani stupefatto, come le cose grandi, no? Che sono l'ovvietà a due passi che non avevi guardato, no? Forse perché era troppo vicina, diceva Heidegger, no? Cioè che il gesto non può essere al centro, il gesto deve essere alla periferia. Se io faccio un gesto è perché mi rivolgo all'altro. Il gesto è ecstatico perché è apertura verso l'altro. E quindi l'attore portatore non è mai al centro, proprio perché allude all'altro che sta al centro. E quindi, ne ricavava Querini, non si può immaginare niente di più radicale e di più originario, perché sposta tutte le nostre prospettive, tutte le nostre abitualità, diciamo così. Naturalmente noi potremmo chiederci come si configura l'altro del gesto, come nella infinita storia dell'umanità, delle civiltà umane, delle culture umane, delle religioni umane, dei pensieri umani, si è figurato l'altro e che relazione ha col gesto che gli si rivolge, che gli fa spazio, che lo evoca, gli dà voce e quindi lo fa accadere nella presenza e quindi lo mette lì al centro, come centro di tutto, come centro animatore. Ieri parlavamo moltissimo della possibilità di parlare o non parlare del centro, no? Beh, innanzitutto il centro è il prodotto del gesto. Il gesto chiama dalla periferia del mondo. Attenzione, quindi, questo è importantissimo per stamattina, non per stamattina, sempre. Noi siamo alla periferia del mondo. Non siamo il mondo. Non siamo il centro ordinatore del mondo. Queste sono immagini illusorie che in qualche modo ci traviano. No, non è così. Noi siamo alla periferia del mondo, proprio perché siamo gestuali, gestuanti, proprio perché siamo capaci di gestire in tutti i sensi di questa parola. Allora, se il punto di partenza è il gesto, Querini ci invita a distinguere però due passaggi sui quali molto c'è da riflettere e che non diamo qui per scontati, semplicemente li richiamiamo. Lui chiama il gesto anzitutto gesto efficace, parla anzitutto del gesto efficace, il gesto che fa accadere, il gesto che fa vedere, il gesto delle palme che mostrano la dea, che fanno apparire la dea perché sono nella invocazione e nella evocazione. Il gesto efficace, che è il punto per lui più arcaico, che è il punto originario, è il punto da cui tutto si muove, è la periferia del mondo che fa lievitare il mondo e lo fa apparire davanti al gesto che lo evoca, appunto, ma poi anche il gesto regolato. E questo è un punto strano, non so se a sua volta, se a mia volta, scusate, mi sono soffermato abbastanza l'altra lezione. Perché Crene sta dicendo una cosa imbarazzante. Sta dicendo che il gesto efficace, venendo prima del gesto regolato, non può essere né formato né ripetitivo. È una cosa, adesso lo vediamo più in dettaglio. Ma certamente, se noi pensiamo il gesto efficace come origine della visione, origine della civiltà, l'origine dell'umana cultura, l'uomo è estatico nel gesto, è all'origine, è come il satiro di Nietzsche, no? Cavallo tra natura e cultura, nella soglia, eccetera. Benissimo. Ma se poi diciamo e dal gesto efficace si passa al gesto regolato, cos'è il gesto regolato? Platone ce l'ha detto, questo l'abbiamo imparato. Il gesto regolato è la danza, è la festa, è la musichè, è il farmaco. La riflessione che facevamo, mi ricordo, era: ma allora qui è già tutto compiuto, qui non abbiamo niente da capire, o meglio, non abbiamo capito, perché come si passa dal gesto efficace al gesto regolato? Come si passa dall'origine in quanto transito dal confine del mondo, dal bios e dalla zoè mondiale al bios incarnato umano che danza, canta e balla, che fa festa, cioè che stabilisce nomoi, regole, leggi di comportamento, ritmi? Se noi, come dire, diciamo questo, diciamo certamente una cosa molto bella, no? Ma restiamo filosoficamente, quantomeno, in una sorta di debito. Fammi vedere come si passa dal gesto efficace al gesto regolato, primo, secondo, ma si può vedere, puoi farmelo vedere. Ecco, vi ricordo una frase molto interessante di Chereni. Dice Chereni: il luogo, il gesto originario è connesso a una epifania. Certo, il gesto originario è connesso alla epifania, alla manifestazione dell'altro. Il gesto originario dello sguardo che si rivolge ai genitori del bambino in fasce, che dapprima non vede un accidente, a quanto pare, poi dopo qualche giorno comincia a vedere, questo gesto è alla periferia del mondo che gli si rivela, capite? Ecco qualcosa che poi chiameremo la madre, ecco qualcosa che poi chiameremo il padre, ecco qualcosa che mi afferra, che io afferro con la manina, no? Il ditino, il ditone dei grandi, eccetera. Allora questo gesto alla periferia mostra la manifestazione, l'epifania, nasco, o meglio, il mondo nasce con me e io nasco col mondo. Benissimo, ma poi scrive: i gesti che si compiono nell'esperienza visionaria di un'epifania, è molto chiaro, no? Adesso il suo lessico, sono gesti autentici, sono i primi gesti, sono le prime emozioni di mondo, no? I primi contatti con la vita vivente del mondo, e in quanto sono gesti autentici non sono ripetitivi. O per Marco. E allora qui abbiamo evidentemente due problemi grandissimi che certo Platone non ci risolve, che certo tutta la tradizione non ci risolve, per cui sempre da capo bisogna filosofare, come diceva Aristotele, no? Due problemi. Innanzitutto, certo, come nasce, come possiamo darci ragione di questa epifania, di questo gesto estatico che si proietta fuori e incontra il mondo, diciamo così. Ma in che senso questo gesto estatico non è ripetitivo? E come nasce la ripetizione? E che cos'è la ripetizione? Qui parole molto povere per quello che è il nostro cammino di quest'anno. Che cos'è la legge? Come nasce una legge? E su che fondamento nascono tutte le leggi? Allora forse il ritmo non è sufficiente? Allora forse ragionare di ritmo, ragionare di vibrazione, avere già saltato l'origine? Avere già saltato la visione dell'origine? Io non ci sto, diciamo così, no, personalmente, proprio molto personalmente. Io non ci sto, a farmi incantare. Lo voglio vedere. O almeno mi si deve mostrare perché non si può vedere. E in che senso non si può vedere ma si vede. Tutte queste domande io non le posso togliere da un cammino filosofico perché evidentemente con questo io tradisco i miei padri. No? Non sono più figlio di nessuno se non tengo fermo a questo punto. Bello, meraviglioso, Kereni, sei un genio. Adesso però vorrei vedere bene questo punto qui. In che senso i gesti originari non sono ripetitivi? E come nasce allora la ripetizione? E perché nasce? E qual è? Lo diremo, ma non oggi, credo che non ci arriveremo. Qual è il profondo del ritmo? Che cosa c'è nella profondità del ritmo? Ecco, detto questo, io non insisterei su tutta la questione della civilizzazione del miele, sulla coltivazione del papavero, sulla festa originaria di Creta, sulla pizia che è anche ovviamente legata a questo mondo che è un'ape, l'ape delfica. Abbiamo, queste siamo in, come dire, archeologia della cultura, sono cose bellissime, ci hanno consentito, avevamo detto, di capire da dove veniva Platone, qual era l'arcaico di Platone, qual era il trasmesso e dimenticato in Platone, lo stesso Platone, il ponte che salva e che, come sempre succede, anche nasconde, anche oblitera, no? Anche trasforma. Abbiamo visto più in là, ma abbiamo visto più in là solo il qua che siamo noi. Vedendo questo che è l'origine di Platone, abbiamo certamente capito come siamo messi noi e come sono per noi ancora viventi le domande che si poneva Platone, la democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo andare al di là. Ecco, fatta questa premessa, dobbiamo prendere un terzo cammino. Vi ricordo che sin qui, insomma, l'articolazione formale dei discorsi che facciamo qui ha attraversato in una sorta di indice questi, ma li trovate poi nei cartigli, queste tappe, cioè una premessa, poi il dialogo delle leggi di Platone, poi Creta perché, e adesso tre, al di là di oralità e scrittura, al di là di oralità e scrittura. Riassumiamo in brevissime battute quello che abbiamo detto sin qui, potremmo dirci così: nella caverna del Monte Ida abbiamo trovato la legge di Zeus, però riscritta dalla filosofia. E questo siamo noi. Questo non ce lo possiamo levare, diciamo così, se mai fosse importante levarsi, forse è importante tenerlo, ma comprenderlo. Noi siamo la legge di Zeus, il Mitzos, trasferita nel regno del Logos, la filosofia, la ragione, l'episteme, la scienza, con tutti i paradossi, tutti i problemi che sono connessi a questa tradizione che è la nostra grandezza e anche naturalmente la nostra miseria, no? La nostra grandezza e il nostro pericolo, il nostro punto delicato, diciamo così. Infatti la legge di Zeus riscritta dalla filosofia, questo l'abbiamo capito, esige, questa è la grandezza di Platone, esige il simposio. Platone nell'Accademia ha ricostituito qualcosa di diverso da quelle che sono diventate poi le scuole della tradizione occidentale, a cominciare da quella di Aristotele. L'Accademia non è il liceo, anche se progressivamente partorisce il liceo, questo è verissimo. Questo anche proprio storiograficamente, insomma, se avessimo tempo potremmo studiare delle cose molto belle nella ricostruzione filologica, storiografica. Gli ultimi anni dell'Accademia sono già una premessa al liceo, ci sono già questi grandi dibattiti tra filosofi, scienziati, matematici, geometri, geografi, eccetera, che vengono accolti nell'Accademia e si fa il dibattito. E maestro dei dibattiti, guarda te, chi è il giovane Aristotele, no? Che porterà poi tutta questa esperienza, fatta come faremo oggi, un dibattito tale quale, che la porta nel liceo, costruendo il liceo, la nostra università, in sostanza, no? La nostra idea di sapere universitario. Ma l'Accademia conserva ancora una memoria del transito che nel liceo è trasformata, non dico perduta, ma trasformata, vedremo oggi in che senso è trasformata, perché la vera formazione e il fondo stesso della fondazione non è il logos, non è il mitzos, ma è la musiche. Non è il logos, non è il mitzos, è anche il logos, è anche il mitzos, ma nella figura della musiche. Questa è una delle ragioni di Mekri, no? Mekri sta in piedi per questo passaggio, perché sentiamo il bisogno di confrontare musiche e filosofia, arti dinamiche e filosofia, per comprendere gli uni e gli altri, diciamo così, le une e le altre. Farmacon, come sapete, farmacon vuol dire medicina e vuol dire anche veleno. Allora, dietro il mondo di Dioniso, abbiamo scoperto, ci sono divinità più antiche, ci sono le orge del miele, ma questo non è interessantissimo. Quello che è importante è che se tu entri nel logos, hai bisogno di una compensazione, di una compensazione magica, di una compensazione dinamica. Se sei soltanto logos, scienza, episteme, dialettica, definizione, sei un uomo perduto. E questa è la, capite? Il che vuol dire che tutta la civiltà occidentale, in quanto è questo, no? Posto che sia questo, se la leggiamo così, se riusciamo a comprenderla in questo modo, in maniera efficace, appunto, no? Con un gesto efficace, eh? Se è così, noi siamo originariamente corrotti. E in effetti tutta la civiltà occidentale è costantemente un tentativo di ricominciare da capo, di ricomprendere l'origine, per ricostituirsi dall'origine. Tutti i filosofi sono così, uno dei più grandi che ha compreso queste cose è certamente Vico, no? Dobbiamo rimettere insieme scienza e poesia. Ma naturalmente quando noi diciamo, attenzione, quando noi diciamo dobbiamo, perché questo è tipico, lo si legge tante volte ed è tipico di chi è un dilettante in queste cose, quando noi diciamo dobbiamo mettere insieme scienza e poesia, non lo potremo fare mai perché le abbiamo già divise. E quindi metterle insieme è semplicemente così, un errore già questo, no? Non si tratta affatto di metterle insieme. Si tratta di ricostituirle dall'origine, di ricostituirle dall'interno, di vedere che l'una e l'altra e come l'una può essere l'altra nella unità differente. È cosa che balena continuamente, nella, Bruno è questo, certi aspetti di Hegel sono questo, Schelling non ne parliamo, cioè eccetera, potremmo fare esempi infiniti, no? Di come questo problema rigurgita, ritorna fuori costantemente, no? Il mondo della ragione esige una compensazione dinamico-magica. E quindi la rinnovazione platonica è questo, la rinnovazione della città che tenta di tenere insieme l'alfa con l'omega, l'arcaico, nell'ipotesi che l'arcaico sia la festa originaria, il ritmos originario, e sappiamo che anche su quello abbiamo dei problemi, però, ma posto che sia così, è la festa originaria, come dalla festa originaria si arriva alla città, dalla comunità dei festanti, dei festeggianti, dalla comunità bacchica o del miele è lo stesso, come si arriva alle istituzioni politiche della città e quindi alle leggi, eh? Questo è vietato, questo è permesso, quello che non è vietato è permesso, come dicono i giuristi, giustamente, eccetera, eccetera, per costruire un tutto organico, un tutto organico. Ecco, vedete, qui si vede molto chiaramente quello che si studia su tutti i manuali, eccetera, che la posizione di Platone nei suoi problemi formativo-politici è fortemente influenzata dal pitagorismo, cioè da un mondo pitagorico che è la premessa della filosofia, che è il ponte tra la sapienza degli antichissimi, gli egiziani antichi, eccetera, e la sapienza nuova, gli ateni. Perché l'armonia pitagorica, appunto, non mi posso soffermare, ma è una, lanciamo sempre, no? degli inviti ad approfondire che ognuno può fare da sé. L'armonia pitagorica, per chi sa di che cosa sto parlando, è la stessa cosa di aritmetica e musica. La stessa non è aritmetica più musica, non è scienza più poesia, è tauton, è il medesimo. E questo per mostrare in che senso dovremmo fare una lunga digressione su Pitagora, il pitagorismo e i rapporti personali di Platone con il pitagonismo, soprattutto con la seconda scuola pitagorica, tutto un mondo interessantissimo, ma a noi interessa questo, che non si ricostituisce la città in forma armoniosa se non attraverso aritmetica e musica, ovvero il tauton di aritmetica e musica, che si può anche tradurre, perché è il concetto pitagorico complicatissimo di armonia, qualcosa di organico, qualcosa di vivente, un organismo vivente, il che ci dà a pensare che ogni organismo vivente sia questa cosa, no? Unione di aritmetica e musica. Dove è evidente che quando noi diciamo aritmetica non pensiamo più così, come pensavano, si può supporre che pensassero i pitagorici antichi, pensiamo già come Eudosso, pensiamo già come Euclide, che sono già devianti, no? Che sono già in qualche modo incentrati sulla potenza del Logos che ha dimenticato il Mythos. E allora per capire questo nesso noi dobbiamo in questo senso andare al di là di oralità e scrittura, che è naturalmente un proposito, come dire, abbastanza folle, no? Perché noi siamo, no, questa distinzione. Noi pensiamo che l'aritmetica sia una cosa, la filosofia è un'altra ancora, figuriamoci le scienze fisico-naturali, e persino la musica, perché si racconta tanto, no? Della natura musicale, c'è l'aritmetica che stabilisce come devo costruire la fuga di Bach, è tutta molto aritmetica, ma sono sciocchezze, non è questo il vero punto, no? Sono strumentini per i quali quando si comporre ci si serve di queste formulette che abbreviano il lavoro, diciamo così, o mostrano immediatamente certe possibilità, che se no è come avere un alfabeto, ecco, è come avere un alfabeto. Ma non possiamo dire che la grandezza di Leopardi viene dall'alfabeto, la grandezza di Bach viene da questo tipo di musica che sarebbe l'applicazione alla tecnica compositiva dei numeri, dei semplici calcoli numerici. Sono sciocchezze queste qua. Quello che si tratta di vedere quando si parla dell'armonia pitagorica è tutt'altro. Al di là di quello che si può dire, non è la nozione di numero che abbiamo noi. E quindi già lì cominciamo. Non è qualche cosa che non è spaziale, ma anzi è spaziale, eccetera, eccetera, no? È qualche cosa che ha una difficile natura per noi, che abbiamo già diviso il tutto in tanti modi. Allora, il tutto organico, la necessità di filosofia compenetrata dalle arti dinamiche, qualche cosa che Platone suggerisce, qualche cosa che Platone, diciamo così, non è in grado però di esemplificare concretamente, adesso lo vedremo molto bene. Qualche cosa devo dire che Nietzsche, perché Nietzsche è sempre una soglia che è interessante da questo punto di vista, che Nietzsche proprio nel momento del finis Europe, lui è uno dei primi a capire che l'Europa è finita, poi uno è finito magari per mille anni, no? Continua la decadenza, non finisce mai, come diceva un mio amico, dice abbiamo toccato il fondo, no, non c'è il fondo, no, si continua a decadere. Ecco, Nietzsche nel tempo della fine dell'Europa tenterà di ripetere il gesto di Platone, di tornare alle origini, di guardare Dioniso, profetizzando, perché così va letto lo Zarathustra secondo me, profetizzando la soluzione in quello che lui dice essere nuovi canti, ma non lo dice a caso, no? La gente legge e dice che bello, carino, è poetico, no, non è poetico manco per niente, è tutt'altro. Quando lui parla di nuovi canti, sa quel che dice, sa che cosa invoca, qual è la profezia che leggendo nel passato apre una possibilità di futuro. Vi leggo il passaggio dello Zarathustra dove, e non soltanto lì, viene questa, in luce questa espressione, è il terzo, Zarathustra terzo dello sguardo del grande anelito, insomma, no? Che è proprio la fine. E lì, vi ricordate, si legge così: finché su mari muti, anelanti, galleggi la navicella d'oro meravigliosa, attorno a cui saltellano guizzanti tutte le buone, malvagie, stravaganti cose, verso il tuo grande liberatore, anima mia, il senza nome, cui canti futuri troveranno un nome, e in verità il tuo respiro ha già il profumo di canti futuri. Ecco, qui ogni parola è... Aveva ragione Heidegger, Nietzsche è uno dei più grandi filosofi dell'Occidente, è la conclusione filosofica dell'Occidente, non è un poeta stravagante che dice immagini suggestive, no? Chi legge così poverino non sa che cosa dice, non sa che cosa legge. Ogni parola, no? Il grande liberatore ovviamente è Dioniso, col suo falcetto di diamante, no? Che, cioè la morte, parole povere, la morte del Dios perché torni la Zoè. Questo è il problema, ma perché questa Zoè torni nei nuovi canti, cioè in una nuova civiltà, in una nuova cultura, in un nuovo equilibrio, diciamo così, tra il gesto evocativo e il gesto normativo, come gesto normativo che prende la sua misura dal gesto evocativo, il nuovo canto. Sta dicendo questo, capite? Se non lo leggiamo così è banale, non... Dice, vabbè, ma lui sì, era molto eccitato. No, no, guardava con lucidità, con grande lucidità. E quando parla della navicella d'oro meravigliosa, la navicella d'oro meravigliosa è la festa, è la comunità, è la città umana, evidentemente, che sta tra le infinite cose che non hanno nomos, che non hanno legge, che sono nella libertà del puro accadere. Quello che lui dice, le buone, malvagie, stravaganti cose che saltellano guizzanti attorno alla navicella. Questo tradotto con una immagine invece molto diversa, ma assolutamente inconsapevole di queste cose, ma che ci può far comodo qui, quella di Lévi-Strauss. La civiltà umana, la società umana, lui era un antropologo, no? La società umana è come una navicella nell'oceano. È un così, abbiamo costruito un logos, un luogo, uno spazio, un topos che è regolato, che canta, che balla, che procede secondo le regole della buona navigazione, nelle quali si sa come alternare le vele a seconda di come va il vento. Ma il vento è la buona, guizzante, cattiva, malvagia sorte di tutte le cose dell'universo, che qui sono a circondare, come mondo che circonda l'isola dell'umanità, l'isolotto precario dell'umanità. Sono queste le immagini che dobbiamo vedere in Nietzsche. Ecco, ma tutto questo, letto nella tradizione platonica, è Platone è lui la Medusa, è lui il volto enigmatico di Socrate. Di Socrate non sappiamo niente, se non appunto quello che dice Platone e qualche altro che palesemente ha capito poco, insomma, no? E in realtà è lui il Meduseo, no? È lui l'uomo misterioso. I rinascimentali che lo riscoprivano se ne sono resi conto, no? È un uomo, è un dio, è un demone, è un mostro. Perché così è Platone, no? Non bisogna fare di Platone una edulcorata lettura umanistica. Bisogna accoglierlo in tutte le sue contraddizioni, luci e ombre molto greche, perché i greci non erano i romani, i greci erano una popolazione terribile per certi versi, no? Tremende, sapevano di esserlo. Allora, proprio Platone che esige questo ritorno all'armonia pitagorica, che sogna la città perfetta, che la va a cercare a Siracusa, che si compromette in tutti i modi in questo progetto, che muore, secondo un aneddoto famoso, muore con una cantante che canta e si accompagna sulla lira e sbaglia il ritmo, e lui che ha già la febbre, è moribondo, gli fa un segno col dito e dice no, è sbagliato, no? Questo musico che muore in questo modo, però proprio lui incarna la prima hybris della filosofia. È proprio lui il primo prepotente, è proprio lui il primo che assegna al logos il primato. Lui, così memore del bisogno di ricostituire l'armonia pitagorica delle origini, la musica e il ritmo della vita retta, della vita del nomos giusto, proprio lui però, alla fine è traviato dallo stesso logos che si è inventato, perché certamente se lo è inventato, e oggi lo vedremo come, è proprio lui il primo, come dire, a affidare al logos la verità ultima, la totalità ultima, il senso ultimo, ciò che risolve, il logos logico del giudizio. Pensate a tutto il Platone della fase della maturità, come si dice, quella dialettica, della dialettica. La verità sta nella dialettica, nel dialegista, nella discussione definitoria, nell'arte della definizione. E già, ma se questo, se il giudizio logico è l'arte della definizione, è il senso dell'umano, è il profondo del sapere, dove è andata a finire la magia del simposio, la magia di Dioniso, il vino, il miele? Dove sono andati i tratti, diciamo, magici, evocativi, che hanno la capacità di evocare? E d'altra parte è evidente il passaggio immediato al liceo di Aristotele. Aristotele è un vero platonico, in discussione con i suoi confratelli, come si sa, crea una nuova scuola nella quale rivendica a sé il senso profondo di quello che ha imparato da Platone, cioè il liceo. E nel liceo, tra le mille cose che accadono, la prima di tutte fondamentalmente è la formazione della logica come scienza autonoma e come scienza che distrugge per sempre ogni possibilità sofistica della ragione, quindi ogni luogo nel quale la confusione era ancora possibile. Parlo così perché so che cosa dirò fra un po', no? Ma non ve lo posso spiegare adesso, se non lo dico adesso e lo fra un po'. Quindi la logica come mondo della precisione, Heidegger userà una parola molto precisa, della esattezza, sogno del logos, della esattezza. Ecco, nel liceo di Platone che fine fa la musica? Basta leggere queste cose per capire, Basta chiedersi queste cose per avere un'illuminazione del tutto. La musica è un luogo marginale, diventa un luogo marginale. Non vorrai mica che i poeti dicano la verità. Non è il loro compito di dire la verità. I poeti vengono la sera, quando sei stanco, perché hai lavorato logicamente tutto il giorno. E come diceva Wagner, quindi vai a teatro, ti stravacchi sulla poltrona e ti lasci titillare dai poeti musicisti. E naturalmente Wagner si ribellava a questa riduzione del teatro al luogo estetico della compensazione del lavoro logico, del lavoro duro, quella cosa seria, no? La scienza, eccetera, no? Che è il lavoro economico, no? E Wagner e Nietzsche. Queste erano le prime lezioni di Wagner al giovane stupefatto Nietzsche, no? Che vedeva lì al tempo stesso il suo maestro e poi vedrà lì anche il suo corruttore, il suo potenziale corruttore, no? Quindi dove va a finire la musichè in Aristotele? Luogo marginale, luogo psicologico, luogo nel quale si cura appunto l'anima attraverso appunto le suggestive ricostruzioni che Aristotele fa della tragedia. Abbiamo solo quell'aspetto lì, no, della poetica di Aristotele, e quindi il luogo della catarsi, della purificazione dell'animo. L'animo, ecco che si parla dell'animo, tra poco ci arriveremo. E quindi qualche cosa che è un episodio del bello, della quotidianità borghese, detto in una parola sola, e fa pensare, se dico così. In sostanza Nietzsche, avete presente il Nietzsche della nascita della tragedia, il Nietzsche che dice a teatro Socrate andava a vedere soltanto Euripide, e Euripide aveva un suo interlocutore che era Socrate, cioè la fine della tragedia, la fine del tragos, la fine del mondo dionisiaco e la nascita della società borghese, incentrata sulla scienza. Come diceva Nietzsche ironicamente in quelle pagine, sulla scienza, cioè sulla mutua, sull'assicurazione, no? Allora mi assicuro, ci sono modi per non entrare nel fiume ghiacciato dell'esistenza. Insomma, la navicella si protegge dalle onde dell'oceano, illusoriamente naturalmente, però cerca di proteggersi con il logos, con il ragionamento. Ecco, noi però potremmo adesso sintetizzare la cosa così: in realtà dietro Euripide c'è Aristotele, non Socrate, c'è Aristotele. E c'è quell'Aristotele che intende Socrate, non a caso, se voi leggete i pochissimi passi nei quali, in maniera per noi anche strana e curiosa, Aristotele parla di Socrate, e diavolo è entrato nell'Accademia. L'Accademia è nata da una lunga vicenda che nasce dalla morte di Socrate e dalla reazione dei discepoli di Socrate, e in particolare del più importante di tutti, che è Platone, di costruire una scuola fondata sul messaggio socratico. E cavolo, non gli ha mai parlato di Socrate quest'uomo qui, non si parlava di Socrate nell'Accademia. E non lo so, non c'è risposta. Quello che è un fatto è che Aristotele, quando parla di Socrate, dice sì, un pensatore morale che aveva però collegato la morale con l'induzione logica. Questo sarebbe Socrate, l'induzione logica. È tutto qui. È per questo motivo che lo dobbiamo ricordare. E allora è chiaro che se questo è Socrate, è il vero interlocutore di Euripide, lui è Aristotele. E l'estetica aristotelica, badate, non siamo mai più usciti dall'estetica aristotelica. Soltanto le avanguardie del Novecento hanno cominciato, consapevolmente o no, ma hanno cominciato a liberarsi dell'idea dell'estetica. Cioè che l'estetica è un'invenzione aristotelica, è un'invenzione della degenerazione del logos platonico, della degenerazione, perché Platone invece è tutt'altro, come abbiamo letto, no? O dovrebbe, o vorrebbe essere tutt'altro, inquietante, no? Questa avventura inquietante evidentemente non dipendeva dalla volontà di Platone o di Aristotele, dipendeva dal mondo che si trasformava sotto le loro mani, diciamo così, ma noi siamo ancora dentro il mondo dell'estetica, noi ancora pensiamo di cavarcela dicendo, scienza della comunicazione, meraviglioso corso di laurea, bisogna metterci un po' di filosofia morale e un po' di estetica. È come l'Artusi. Un pizzichino di questo e un pizzichino di quello. No? Un pizzichino di estetica ci vuole. Eh? Quindi i nostri colleghi di estetica stanno vivendo un'epoca formidabile, perché sono centinaia di idioti che infestano l'università italiana. No? Purtroppo è così. Vabbè. Allora, in un certo senso, noi, con queste ultime considerazioni di cui, certo, mi scuso perché capisco che possono sembrare deludenti, noi usciamo dalla caverna del Monte Ida con le mani vuote. Naturalmente è importante il percorso, no? L'illusione di trovare lì e uscire dicendo ma nelle mani mi rimane soltanto un'ipotesi poi degenerata. E noi come figli di questa ipotesi degenerata, ecco, sostanzialmente noi camminavamo verso l'origine, la legge, l'umano, la città, ma di fatto camminavamo verso la corruzione di queste cose. Importante sapere. Camminavamo quando queste cose hanno cominciato a deviare, a diventare un conflitto, una stasis, una separazione oppositiva, si può dire, no? Una separazione oppositiva. Quanto odiano gli artisti gli scienziati, quanto odiano gli scienziati gli artisti. Poi delle volte fanno anche la pace, va bene, per gli interessi comuni. Ma è così. Anzi, uno dice, se tu non hai sensibilità estetica, che artista vuoi mai essere, no? Non è la logica, no? E quell'altro che ti dice, sì, vabbè, ma qui non è mica questione di sensibilità, eh? Non è che la tua opinione, la tua emozione, ma cosa me ne faccio della tua emozione? Io voglio la legge della natura, la legge oggettiva della cosa in sé. Come li metti d'accordo questi due? Come ci mettiamo d'accordo noi? Cosa rispondiamo ai nostri figli quando dicono papà voglio andare all'università, bravo, e che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare già incasellato così, no? Già è stato incasellato così nella sua formazione scolastica secondaria, terrificante. Ma voi ci pensate un giovane, perché noi non ci pensiamo mai. Tu mandi a scuola un giovinetto che ha 14 anni e che in generale ha tutt'altri interessi, che è umano, e lui si trova col professore di lettere che gli dice una serie di cose. col professore di matematica e scienze che gli dice tutta un'altra serie di cose, col professore di filosofia che a sua volta gli dice tutt'altre cose, la storia, eccetera, eccetera. Poi c'è il professore d'arte, figuriamoci. Lui non diventa scemo o non diventa pazzo perché ha il buon senso di non prenderli sul serio. Questa è la verità, no? La verità vera. Che diceva, i professori sono fatti così, che cosa devi fare? No? Mettiamo l'asino dove vuole il padrone, tanto io ho altre cose a cui pensare, naturalmente, no? Altre... Ma pensateci, no? Ognuno ha il suo mondo, la sua verità, no? Che però non stanno insieme da nessuna parte, no? Che addirittura confliggono potentemente, no? Se vuoi fare un buon tema, poi si dice, questo è bravo nell'italiano, naturalmente matematica non capisce niente, come se fosse fatale, no? Originariamente fatale, che se uno è inclinato verso le lettere non può essere inclinato verso le matematiche, ma chi l'ha detto? Certo, se le abbiamo divise così, ci saranno delle ragioni, no? Ci saranno delle, ovviamente, delle ragioni molto ovvie. Allora, se siamo usciti con le mani vuote, ma naturalmente con una grande esperienza, se poi l'abbiamo dilatata studiandoci intorno, guardandola in altri testi, eccetera, e a questo punto non c'è scelta, dobbiamo ricominciare il cammino da soli. Cosa, vi dico, che in filosofia succede sempre, e alla quale cosa bisogna, come dire, in qualche modo rassegnarsi. Se vuoi fare un cammino filosofico, e chi l'aveva detto questo? Guarda un po' il mostro eterno. Devi ammazzare il padre, devi fare il parricidio, devi tagliare la gola a Parmenide. Si intende del tutto idealmente, del tutto metaforicamente. Cioè, a un certo punto sei solo, a un certo punto hai mangiato il maestro, te ne sei nutrito, sei diventato carne della sua carne, e a questo punto vivi il suo paradosso, diventa il tuo, il suo problema sei tu, e in questo momento non puoi che esporti al problema che l'anno scorso dicevamo problema è anche protezione, sì, ma qui protezione non c'è più, sei uscito dalla protezione e sei nel cammino dove niente è deciso, niente è predeciso. Soltanto quando sei in questa situazione niente affatto augurabile da un punto di vista, diciamo, psicologico, emotivo, no? Non desiderabile, quando la vedi davvero che te ne spaventi, non ho più nessuno dal quale, capite, non posso andare da nessuno e dici ma sto sbagliando, sto facendo giusto, va bene così? Tu che ne dici? Perché ho attribuito a lui il nomos, l'autorità, no? Adesso io vivo le sue incertezze, la sua costruzione non mi basta più perché nel trasferimento il mondo è cambiato, e di fronte a questo mondo cambiato io devo avere il coraggio di camminare da solo. Vi ricordo che questa immagine bellissima emerge improvvisamente da un uomo di una freddezza straordinaria e anche di una lucidità straordinaria che è Cartesio. Quando appunto nel discorso sul metodo dice, dopo tutto il dramma di La Flèche, tutta la faccenda, che io ero un bravo studente, oh che bello, ho preso dei buoni voti, oh molto bello. E poi mi sono chiesto, quindi che cosa ho imparato? Pausa, a capo, niente. E allora dice, a questo punto bisogna camminare come un uomo nella notte. Perché ogni passo filosofico, se è veramente filosofico, è il cammino di un uomo nella notte, che non ha più luci, non ha più orientamenti, non ha più bussole, e che in quel momento misura la tragicità della condizione umana, della tradizione umana, che eredita una serie di, appunto, di protezioni, proteggiamo l'isola dall'oceano, ed è bene non... Mi prese una volta l'idea se non fosse sbagliato insegnare ai giovani la filosofia. Non a caso Platone diceva che bisognava cominciare a 30 anni, quando si sono irrobustiti. Noi gliela mettiamo in bocca a 14 anni, a 16 anni, e diventa un orrore. Ovviamente, diventa una sequenza di luoghi comuni, no? Oppure la filosofia diventa un luogo di gioco, no? Quotidiano per persone che non hanno di meglio da fare. No, la filosofia vive nel momento in cui è una tragedia, cioè uno non vorrebbe proprio camminare da solo nella notte che rischia ad ogni momento la catastrofe, no? Il problema è che non puoi farne a meno. Il problema è che se vedi lucidamente a un certo punto come vanno le cose, devi, ah sì, e allora adesso devo fidarmi di me, che è una frase non molto sensata, ma non ce n'è un'altra. Devo procedere dando addio, diciamo così, a quelli che mi hanno accompagnato fin qui. Nel nostro caso qui in particolare sono i tre fantasmi, no? Megillo, Clinia e lo straniero di Atene. Li dobbiamo abbandonare. Sono stati certamente utili per noi, ma adesso non hanno più niente da dirci. Però questo abbandono, che faremo? Esige due corollari preliminari. Ed è su questo che oggi soprattutto credo dobbiamo lavorare. Questi due corollari. Noi abbandoniamo le nostre guide. Le nostre guide sono stati questi fantasmi. Questi fantasmi sono stati tutta la nostra tradizione, ovviamente, no? Cherei, tutta la storia della filosofia, che ci ha messo a disposizione questi testi meravigliosi, ci ha insegnato a leggerli, ci ha spiegato cosa potrebbero voler dire. Ecco, tutto questo noi lo lasciamo da parte, non che lo dimentichiamo, non ci serve più per stabilire il nomos del cammino. Ma per poter far questo dobbiamo prima affrontare una questione decisiva e non semplice, che io ho chiamato, ho diviso in due corollari, ma poi il primo è semplicemente la premessa del secondo. E ve li leggo, mi sembrano molto semplici. Primo corollario. Abbiamo raccontato il cammino dei tre fantasmi, sin dove ci è stato utile seguirlo, naturalmente, no? Per quel tanto che ci è stato utile. Abbiamo raccontato un cammino, l'abbiamo ridetto evidentemente, l'abbiamo rifatto, perché non abbiamo semplicemente recitato il testo di Platone, naturalmente, no? Bene, ma che significa che l'abbiamo fatto? Per esempio l'abbiamo fatto, come si potrebbe dire, a modo nostro. A modo nostro, io per primo, voi, tutti voi con me, nella misura in cui avete ripreso in mano queste cose, ci avete riflettuto più o meno, e vi siete detto, sono d'accordo, non sono d'accordo, ma c'è anche questo, ma c'è anche quest'altro. Questo lavoro si può fare all'infinito, questo lavoro uno storiografo fa tutta la vita, questo lavoro un filologo fa tutta la vita. Domanda, a modo suo, a modo storiografico, a modo filologico, a modo di semplice lettore, a modo di cultore della materia, come si dice all'università, che modo è? E qui ci imbattiamo, per slittamento arriviamo al secondo corollario. Come potremo riprendere il cammino senza un chiarimento preliminare circa il modo del cammino? Così camminiamo allegramente come ci viene? Leggiamo e pensiamo così che a lettura diretta capiamo tutto? È tutto facile, è tutto lì, basta leggere, basta esporsi alla lettura. Questo modo allegro di fare filosofia è soddisfacente? Questo modo che si dimentica di chiedere conto del modo? Quale nomos ha guidato il nostro cammino sin qui e quale nomos lo guiderà da qui in avanti? Adesso camminiamo da sole, cioè? Cominci col sinistro o cominci col destro? Molière, no? Prendeva in giro i filosofi in questo modo. Cominci col sinistro, comincio col destro. Perché? Perché non col sinistro? Vai, allora comincio col sinistro. Perché? Perché non allora col destro? E in questo lui metteva in ridicolo i filosofi, no? Ma i filosofi invece sono molto seri quando dicono: ah certo, io posso non pormi il problema del nomos e posso camminare come mi viene. Chissà come mi viene e da dove mi viene questo come mi viene. Certo non sono un danzatore, neanche un soldato, Certo, non sono civile, non sono umano, non appartengo a nessuna regola, a nessuna categoria, a nessuna società, a nessuna comunità, a nessuna navicella d'oro. Perché lì devo chiedermi prima il sinistro o prima il destro. E devo naturalmente chiedermi come rispondo. In base a quale nomos io mi do una regola per la quale adesso dico camminerò così per trovare la mia strada nel buio della notte. Questa è la mia ricerca. È facile dire la ricerca è del bene, la ricerca è del giusto, la ricerca è del felice, la ricerca è della vita eterna. Tutte belle cose, nessuno dice di no. Ma è il come qui che è in questione, Come ti muovi verso questi ideali, verso queste mete, verso questi punti? Cioè come vai verso il Monte Ida? Come ci vai? Noi adesso abbiamo visto come ci sono andati i nostri tre fantasmi. Non ho detto bene. Fin qui abbiamo visto come noi, a modo nostro, abbiamo ricostruito come, a modo nostro e secondo noi, sarebbero andati loro verso il Monte Ida. Adesso questo che abbiamo fatto, appunto la profezia del passato che si riverbera nel presente e nel futuro, questo che abbiamo fatto senza mai tematizzarlo, tutti voi mi avete seguito, come dire, generosamente, non mi avete mai chiesto ma chi ti dà il diritto di leggere così? Ma chi parla qui quando tu leggi così? E su che cosa ti fondi per poter leggere così? E naturalmente uno potrebbe dire sulla filologia, sulla storiografia, benissimo, su cosa si fondano la filologia, la storiografia? Queste cose di cui facciamo tanta fiduciosa, come dire, attenzione, uso. Vuoi sapere cosa ha detto veramente Platone? Ce n'è una biblioteca per saperlo. Ma come si è costruita questa biblioteca? Dove lo leggi? In quale biblioteca? È qui che il filosofo comincia ad avvertire la notte, capite? A vedere che non c'è luce, che nessuno lo può aiutare, perché quelli che credeva aiuti sono a loro volta tenebre, sono a loro volta problemi, domande. Ecco, noi abbiamo detto che la nostra ricerca del gesto originario, avete presente appunto Chereni, ha inaugurato la figura del nomos, la figura del gesto regolato. E sin qui abbiamo visto questo gesto regolato scandito nelle due ante di una medesima soglia che abbiamo chiamato oralità e scrittura. Il preplatonico e il platonico, il prefilosofico e il filosofico, no? Certo, abbiamo capito che c'erano luoghi più antichi, più originari, scanditi da oralità e scrittura. Ma adesso capite il perché di questo titolo. Noi dobbiamo, nella notte, andare al di là di oralità e scrittura. Acchiappare un modo del cammino che non sia più passivamente debitore della scansione mitzos logos, quale tanto si è costruito nella nostra civiltà. Cioè saperi che non sono derivati da questa scansione, attenzione, attenzione. Non fraintendiamoci. È chiaro che possiamo dire che questi saperi sono più arcaici. In qualche modo accadono prima della decisione platonica, dell'accademia platonica, del sistema delle scienze europee, come direbbe Hegel, no? Dal quale tutti deriviamo. In questo senso, no, sono più antichi. Ma in realtà più arcaici vuol dire anche che questa arche non viene mai meno. Non è una questione di cronologia. E già questo tenerlo presente è interessante. La cronologia è importante, certo. Nessuno nega che sia importante avere presente che quello che dice Platone è quello che dice un ateniese del IV secolo, non è quello che dice un abitante di Cnosso di 1000 anni prima. Certo. Ma quello che noi cerchiamo in queste figure del gesto evocativo, del gesto alla periferia del mondo che poi si dà un nomos, di fronte alla epifania del mondo, questo che noi cerchiamo non è messo là in fondo e poi chissà dove è andato a finire. No, voi capite, stiamo dicendo di una cosa che non può non esserci se c'è il mondo, se c'è la società, se ci sono le regole, se ci sono
i cammini del nomos. E quindi è arcaico proprio nel senso di un archè che è sempre qui, che semplicemente è in maschera, o semplicemente noi non abbiamo più gli occhi per vederlo, o semplicemente siamo sviati da mille cose e prendiamo per notte quella che magari è una luce. E quindi qualche cosa che al di là di oralità e scrittura non sta più anticamente e non sta, diciamo, altrove, ma che sta in un profondo di oralità e scrittura, almeno per noi occidentali che abbiamo compiuto questo cammino, e che va rianimato, riesumato, riportato ad una evidenza che ci è in qualche modo sfuggita. Però voi capite che tutte queste cose sono da dire molto piacevoli per me, diciamo anche molto belle, ma non facciamoci incantare. Nel momento in cui diciamo Platone ci ha mostrato un luogo più arcaico del rapporto oralità-scrittura, benché lui stesso sia, per così dire, annegato in questo rapporto, non ne sia uscito, e ha lasciato a noi la domanda di che cosa c'è al fondo del logos come voce normata, voce regolata, che però ha una eredità rispetto alla voce come fonè, come suono che evoca, come suono che chiama al mondo. Ecco, noi abbiamo detto dobbiamo andare oltre, dobbiamo smascherare una profondità che sta nello stesso ritmo, abbiamo detto poco tempo fa, no? Poc'anzi, dobbiamo capire che se la norma è il ritmo e l'oscillazione della voce, come appare in certi momenti del seminario delle arti dinamiche, noi però dobbiamo chiederci come accade questo miracolo dell'oscillazione del ritmo. Dobbiamo vedere questa radice prima del sapere, di tutti i nostri saperi. Domanda: con quale sapere? Noi non dobbiamo, come dire, smuoverci di lì. Dobbiamo avere il coraggio di restare lì. Dobbiamo avere la forza di non metterci a parlare, nella immensa chiacchiera, come diceva Heidegger. Non serve la chiacchiera, non serve parlare in piazza o in privato, queste sono chiacchiere. Non dobbiamo fermarci se non stando sul punto che quando chiediamo l'origine del sapere stiamo invocando un sapere col quale parlare dell'origine del sapere, cioè stiamo dicendo una inconsistenza totale, ci stiamo esponendo alla totale insignificanza. O non fondabilità, o non giustificabilità, per cui tutto quello che si chiama filosofia, ma non vede questo passaggio, non si fa carico di questo passaggio, per carità, chiamiamolo filosofia, non è una questione di nome. Certo, non è la mia filosofia, certo non è il mio problema, non mi riguarda proprio, non mi risolve niente. È soltanto come andare a teatro la sera spossati dal lavoro e dice facciamoci una bella indigestione filosofica. Di parole filosofiche. Questo chiarimento preliminare lo dobbiamo in qualche modo attingere. Se non possiamo attingerlo, chiudiamo i battenti e andiamo tutti tranquillamente al cinema. È una cosa bella e gradevole. O noi ci chiariamo a questo punto, o noi passando di qui, qui erodi, qui salta, no? O noi qui saltiamo e riusciamo quantomeno a darci una idea preliminare che sia introduttiva, ma che in qualche modo sia abbastanza consistente da convincerci che possiamo fare un primo passo nelle tenebre, che non precipiteremo nel nulla. E se non facciamo questo, tutto il resto è cultura, nel senso buono della parola, ammirevole, delizioso, non filosofia, non cammino di pensiero. E ribadisco, questo chiarimento preliminare è un'esigenza che o è avvertita o non è avvertita, questo non è che sia obbligatorio, no, qui non c'è niente di obbligatorio. Uno può dire, ma a me non interessa, a me interessano i discorsi estetici, mi interessano i discorsi storiografici, sono tutte cose bellissime. Il punto per la filosofia è che questo non può essere disatteso, che non si può non avere questa esigenza e pretendere che quello che si dice abbia una consistenza filosofica. ha consistenza filosofica se si è esposto a questo paradosso e non semplicemente se l'ha usato e ci è, come dire, ha vissuto in tranquilla beatitudine con lui. Allora, detto nei termini di Wittgenstein, tanto per chiudere qui questo pistolotto, Wittgenstein direbbe: ma la mia esigenza è di non parlare a Wander. Ed ha già detto tutto, no? Evidentemente. Non è mica facile, cioè non è per niente facile trovare un modo per cui essere garantiti che non stiamo parlando a Wander. Ed è tutto da dimostrarsi, che l'abbiamo in qualche modo attinto. Ma allora, in termini più precisi, cercando di chiarirci, prima domanda: come abbiamo camminato fin qui con i nostri tre fantasmi? Cosa abbiamo fatto? Lo sappiamo? Che cosa ho io fatto per primo? Sono il primo colpevole, evidentemente, no? Che cosa ho fatto? Dicendo: Platone dice questo, Plinio risponde così, però non è proprio vero, intendono quest'altro. Siamo più precisi: che cosa abbiamo fatto quando abbiamo fatto questo? E secondo, da qui in avanti, poi come camminiamo? Dimmelo in maniera più precisa. Perché insisto tanto sulla parola preciso, precisione? Perché è la parola, come dire, è il talismano. È il talismano che ora prendiamo per uscire dalle tenebre. Usiamo queste belle immagini, che vanno usate in forma ironica, ben inteso. Prendiamo questo talismano. La precisione, il modo con il quale noi abbiamo camminato sin qui, il modo con il quale ci proponiamo di camminare, perché attraverso di esso abbiamo l'impressione, non diciamo di più prudentemente, di un'autocomprensione sufficiente, lo affidiamo alla parola precisione. Ovviamente non ho detto quello che pensate tutti voi. Non ho detto esattezza, ho detto precisio. Precisio è una parola latina, ovviamente è scritto praecisio, ed è una parola che è stata usata da Charles Sanders Peirce. Sempre abbiamo bisogno di padri e di maestri che ci aprano il cammino. Charles Sanders Peirce intende la precisio come un particolare tipo di astrazione. Vedremo che io non sono del tutto d'accordo con questo riferimento all'astrazione, ma questo lo rimandiamo più avanti. Che cosa significa precisio? E perché? Perché Peirce si affida a questa parola per fondare la giustezza del discorso, per dire così, la verità del discorso, l'efficacia del discorso? Beh, cominciamo innanzitutto a illustrare la parola, poi facciamo la pausa. Precisio. Preciso in latino vuol dire taglio, scissione. Da cedo, cedere, che vuol dire appunto dividere in due, separare. Ma precisio nell'uso della lingua latina è anche sinonimo di sospensione, di reticenza, cioè ha sia un significato funzionale. Preciso vuol dire taglio, Per esempio, taglio che spartisce la vittima, sacrificale. La vittima viene precisa, prescissa. Il cuore, il fegato, eccetera, eccetera. Cioè, il fegato si fanno le profezie, eccetera, eccetera. Ma vuol dire retoricamente anche reticenza, sospensione, prudenza, essenzialità. E il verbo ancora più significativo, precedere, e la AE di cedo, cedere, che si sintetizza in una I, normale questo foneticamente. Precedere vuol dire tagliare lì davanti, ma vuol dire anche prescindere, a prescindere, diceva Totò, a prescindere. E retoricamente vuol dire sfrondare, togliere via ogni ornamento superfluo e invece usare solo gli ornamenti che sono importanti, importanti rispetto a che? Ce lo chiederemo. Quindi incidere, decidere, recidere sono tutti termini che vengono dal latino precisio.
il taglio cesareo, una mia allieva delle scuole secondarie, molto ingenua, alla domanda: ma che cos'è il taglio cesareo? È un taglio che si faceva all'epoca di Giulio Cesare.
Beata lei.
Ma voi capite che allora dentro la parola precisio galleggiano qua e là inquietanti alcuni termini che sono essenziali per noi: il taglio, la sospensione, cioè lo stacco e l'époque. Quando parliamo di stacco, l'evento è uno stacco, l'accadimento è un taglio che accade qui, che si stacca dalla continuità. Ieri pomeriggio parlavamo del continuum e dello stacco del continuum, è preciso. Oppure l'époque, mettere in sospensione, vuol dire proprio sospensione, precisio, prescindere sospendendo. Ecco, tutto questo va collegato, vi do due indicazioni, semplicemente sono indicazioni bibliografiche, non possiamo andare a fondo qui, con almeno due testi, ma molti di più, ma uno particolarissimo di Mario Vegetti, il grande antichista, con un libro del 78, se non, del 79, che si intitola significativamente Il coltello e lo stilo. È esauritissimo, ma lo trovate in biblioteca.
L'abbia pubblicato appena.
Grazie, sono felice che sia così. Allora lo trovate senza meno. Grazie, meno male che ogni tanto gli editori fanno delle cose intelligenti. Era uscito dal Saggiatore nel 79. E cos'è Il coltello e lo stilo? Un'opera, un'operetta meravigliosa. È la dimostrazione filologica, cioè sulla base di reperti filologici, che la logica dello stilo, cioè della scrittura, della definizione delle parole attraverso la trascrizione, la sua resa scritta o scritto nave, rescindendola, prescindendo da tutte le frasi in cui si dice che bella nave, ho tanto nostalgia della nave, non andrai mai su una nave, eccetera. No, lo prescindo da tutto ciò e lo prendo, lo inquadro, no? Tagliandolo con la penna, con lo stilo. Questo fa l'alfabeto, e perciò l'alfabeto è la radice della scienza, è la radice della filosofia, di tutti i saperi dell'Occidente, perché è una scrittura fatta così, che prescinde, ritaglia, estrae dalla vita vivente tutta insieme. E quello che fa lo stilo lo fa il coltello sacrificale, o per dire meglio, lo stilo, vedete che bella che questa immagine, lo stilo è l'erede del sacrificio originario, del sacrificio della vittima, del coltello del sacerdote che sacrifica e dà una parte alla vita eterna per avere il ritorno del bios. Come si potrebbe indicare in maniera più efficace il passaggio appunto dalla oralità alla scrittura, dal mitzos al logos? Capite la potenza di Vegetti quando dice e vede queste cose, che in un'immagine sola ci riassume tutta la civiltà dell'Occidente, dal coltello allo stilo. Ecco, a questo aggiungerei il libro di Florinda Cambria, Far danzare l'anatomia, che è uscito nel 2007 da ITS, dove fa danzare l'anatomia, cioè mostra che la logica anatomica, il corpo sul tavolo settore, dove appunto si fa la lezione di anatomia, è la conseguenza della logica aristotelica, è la conseguenza del logos definitorio nato nella scuola di Platone e poi successivamente arrivato al suo culmine nella logica definitoria, appunto divisoria, catalogica, diciamo così, che ha inaugurato tutta la scienza dell'Occidente, ha inaugurato tutta la anatomia dell'Occidente. In questa anatomia resta fuori il corpo non anatomizzato. In una certa tradizione si dice il corpo senza organi, ma qui ci sono molti problemi. Florinda Cambria non sarebbe d'accordo su tutto, e capisco le sue discussioni in questo punto delicato, ma diciamo quello che resta fuori dal corpo anatomizzato è la Zoè che è dentro il bios, è la Zoè che è la continuità, è la Zoè
che non può essere anatomizzata se non in quanto sei morto, se non in quanto il corpo della sapienza anatomica è un corpo morto, quindi è un corpo sacrificato. In queste immagini si compendia tutto il cammino, evidentemente, da Aristotele a noi, dai problemi platonici di una formazione che ancora non è un'anatomia, sebbene si avvii per quella strada, a una formazione che ormai ha lasciato il tema della vita eterna, della Zoè, del continuum, del non rescisso, del non staccato, del non epochizzato, l'ha lasciato alle chiese, l'ha lasciato agli artisti, ai poeti, a luoghi che per la scienza sono marginali, umbratici, certamente che coltivano altre figure della verità, ma propriamente detto non hanno a che fare davvero con la verità. Ecco, fermiamoci qui e riprendiamo fra una 20 minuti così.
Sì? In che senso l'estetica